E benvenuti a una nuova puntata di Track 01, ricordiamo la trasmissione radiofonica su Onde Quadre che si occupa sempre e solo di musica e band emergenti. Un saluto dal vostro DJ Angelo.
E dal vostro DJ Ruggero.
Ciao Ruggero, ti vedo con un bel cappello di Natale oggi.
Sì, mi sono messo in linea con la felicità e l'allegria che si respira in studio, diciamo.
Fai bene. E a proposito di allegria, presentiamo la puntata di oggi. Sì. Abbiamo una puntata direi davvero scoppiettante. Sì. Perché siamo ritornati finalmente di nuovo all'Lapsus per intervistare un gruppo davvero interessante, direi. Sì. un gruppo emergente che al giorno d'oggi sta avendo abbastanza successo. Sì. Stiamo parlando degli About Wayne, gruppo che vi consiglio veramente di andare ad ascoltare, e vi consiglio soprattutto di ascoltarvi la nostra intervista. Vi lasciamo con il loro primo brano, Ruggero, che è
The Maniac of Seventh Floor degli About Wayne.
Buon ascolto.
So clean, so damn irritating, and I keep on quivering. Even when it's not fair, it's always in flame, always there, damn propelling. Why you don't see a spire? So who do you think you are?
Allora io inizierei subito con la prima domanda sì. $1 milione, la classica domanda che fanno un artista quando ha 90 anni, continuano a chiedere, ma About Wayne questo nome?
Cosa significa?
Allora tocca sempre a me rispondere a questa domanda, perché diciamo che la proposta l'ho fatta io a suo tempo. Eravamo in crisi perché erano tipo 7 mesi che suonavamo e ancora non avevamo un nome. E una delle cose che mi era venuta in mente era About Wayne. All'inizio era senza la Y. Wayne è un termine, diciamo, inglese un po' arcaico, letterario, per indicare il declino. E diciamo ci siamo riferiti anche un po' alla fase culturale, sociale, politica, eccetera, eccetera, del nostro tempo. E abbiamo aggiunto questa Y che rimanda più a dei cognomi famosi, John Wayne, Bruce Wayne, Wayne Rooney, eccetera, eccetera. Che è un nome, però.
Ok.
Rompo il ghiaccio io allora con questa domanda. Allora, ci avete parlato del vostro nome. Adesso una domanda magari che può sembrare difficile rispondere in maniera sintetica. Raccontateci a livello artistico, musicale, chi siete e quindi il vostro percorso musicale, quali sono le vostre intenzioni come musicisti.
Allora, guarda, in realtà nel primo disco che ci abbiamo messo, che ci ha preso 2 anni più o meno per essere scritto, ci siamo un po'... abbiamo ripreso ciò che in America si faceva tra gli anni 90 e gli anni 2000, quindi un po' qualcosa che è già passato, ma dal quale siamo partiti per cercare di rinnovare un minimo, per quanto ci fosse possibile, quel tipo di musica, che comunque è di stampo americano, riprendendo anche delle sonorità un po' più vicine a noi, più recenti, che sono le sonorità un po' più melodiche che comunque abbiamo avuto modo di ascoltare negli ultimi anni. Poi chiaramente si passano dei periodi, e in questo momento in realtà stiamo tornando indietro in quello che facciamo, quindi addirittura ci sta nelle cose nuove che stiamo scrivendo e che spero avrete modo di sentire fra più di un anno. Ci sono anche rimandi agli anni 70, quindi ora stiamo andando magari anche un po' indietro per cercare sempre di fare qualcosa che sia però più attuale possibile, cioè a modo nostro prendere solo spunto da qualcosa ma cercare di renderlo più nostro possibile. Poi questo chiaramente lo facciamo anche con quello che scriviamo e con quello che poi riportiamo in musica tramite i nostri testi, che nel primo disco descrivono un po' il disagio generazionale abbastanza intimo di ognuno di noi. Magari cambieremo anche quello nel prossimo disco, cioè magari cambierà, magari, capito, si parlerà di altro, di politica, si parlerà di società, si parlerà di qualsiasi altra cosa. Quindi questo è un po' ciò che siamo noi. Siamo una band italiana che canta in inglese e cerca di innovare qualcosa che... cioè cerca sempre, come tutte le band, poi alla fine di fare qualcosa che nessuno...
Magari ricordiamo
sentito.
Il titolo dell'album, ancora non l'abbiamo ricordato ai nostri radioascoltatori.
Sì, il nostro primo disco è uscito ad aprile scorso e si chiama Rushism, che è un titolo che abbiamo trovato all'ultimo momento per descrivere un po' fondamentalmente il periodo che stavamo vivendo, cioè il mood che c'era durante la scrittura del disco e durante la realizzazione del disco. Abbiamo coniato, tra virgolette, questa sorta di neologismo che prende origine da Rush, che sarebbe la fretta, e che quindi è questa atmosfera di estrema fretta, di autorincorrersi ogni volta che si fanno le cose, che poi in realtà è anche quello che tu a volte ricerchi, cioè ricerchi il ritardo, ricerchi questa frenesia a volte.
L'uscire vita. Fuori dal tempo, diciamo.
Sì, un pochino sì.
Secondo album invece, più o meno anticipazioni su quando uscirà, sapete qualcosa?
Allora, ora sappiamo ben poco, perché abbiamo cominciato a rimetterci in studio a scrivere un mesetto fa, quindi ancora siamo in fase totalmente embrionale, però... le anticipazioni che possiamo darvi è che siamo stracontenti di quello che ci sta uscendo fuori, che è totalmente diverso da quello che c'era in Rushism, e quindi vuol dire che siamo cresciuti, almeno, non lo so, siamo evoluti, involuti, non lo so, comunque siamo andati da un'altra parte, quindi questo è positivo.
Quindi gli ascoltatori dovranno trovarsi di fronte a un album che non ha nulla a che vedere con i vecchi About When.
Guarda, una cosa c'è che rimane sempre, facevamo un discorso l'altro giorno, il fatto che ci sentiamo ancora molto giovani e quindi i pezzi sono... sì, lo so, fa ridere, però i pezzi sono ancora molto forti da un certo punto di vista. Cioè la maggior parte dei pezzi resterà, anzi a volte aumenterà anche noi la chiamiamo pezza, il muro di quello che... chiamalo come ti pare, insomma, aumenterà anche un po' forse la forza dei pezzi. Però in alcuni, per esempio, ci stiamo anche tranquillizzando. Probabilmente sì, non lo so, probabilmente la ci saranno dei picchi più in alto e più in basso, tutto qui.
E questi erano gli About When, con sì, l'intervista che abbiamo fatto all'Apsus. Sì. Bene, Ruggero, direi vado alle ciance, passiamo un po' di musica. Sì. Presentiamo il loro prossimo brano, che è Carrie's About When.
Analizzando un po' la vostra, anche la vostra, il vostro canale YouTube, abbiamo visto che non vi siete solo occupati di produrre musica voi, ma avete fatto anche delle cover, tra cui una cover dei Beatles. Perché, come mai, cosa vi ha portato a farlo?
Allora, diciamo che i Beatles è un gruppo che stimiamo in maniera proprio quasi come se fossero degli dèi,
platonica.
Sì, esatto, li amiamo proprio, anche perché veramente hanno fatto la storia della musica, del rock, del pop, un po' di tutto. Sono riusciti a mischiare vari generi, hanno fatto una decina di album tutti perfetti, e quindi non c'era cosa migliore che rendergli omaggio almeno con uno dei nostri pezzi dei Beatles preferiti, che erano Rigby, che si trova sul Revolver. Ed è un pezzo soprattutto che non so perché ci sentivamo quasi
cucito addosso,
quindi ci è venuto anche spontaneo arrangiarlo e riarrangiarlo in maniera differente. Quindi è stato tra l'altro un piacere, perché i Beatles è sempre un piacere lavorarci sopra, quindi lavorarci insieme. Paul McCartney è venuto ad ascoltare,
salutiamolo,
è venuto ad ascoltare, poi se n'è andato prima dalla sala, non sappiamo perché, però però gli è piaciuta di sicuro. E quindi niente, abbiamo scelto quel pezzo perché ci sembrava quasi che ci rappresentasse per certe cose, per atmosfere un po' tristi, però allo stesso tempo non erano completamente malinconiche, ma avevano quel lato. Ok, bene. Allora una domanda più che altro sulle dinamiche all'interno del gruppo, come per esempio...
Cioè chi è il leader?
No, il leader credo non ci siano, okay. Anche se mi indicate lui va benissimo. Vabbè, guarda io... Va bene. No, diciamo...
Sentiamo della
domanda. Chi, diciamo, quando vi trovate in studio porta le idee, pensa agli arrangiamenti, è una cosa che comunque riguarda tutti in maniera, diciamo... uguale, democratica, okay. Non so come.
Allora, c'è cioè sempre. Allora, per quanto riguarda il disco che abbiamo fatto, sia della Schism, la maggior parte dei pezzi nascono da un'idea portata da un singolo individuo, alla quale però poi tutti insieme ci abbiamo lavorato, contribuendo poi a farlo diventare quello che è nel disco. La maggior parte dei pezzi e quindi delle idee originali scarne della canzone sono state di Daniele e di Giampaolo, compresi i testi, tranne uno che è stato scritto da Giovanni e l'altro da Jacopo. Però il lavoro di creazione e di amalgamarsi a vicenda è qualcosa che viene spontaneo a tutti insieme. Non è mai uscito un pezzo completamente scritto con tutti gli arrangiamenti di basso, batteria, chitarra e voce da una sola persona. Mentre è successo che per quanto riguarda il secondo disco, che ci siamo ritrovati in sala così e è uscito un pezzo così.
Quindi più insieme, sull'improvvisazione.
Sì, quasi improvvisati, abbiamo trovato questa sorta di riff che ci è piaciuto e quindi abbiamo iniziato a lavorarci tutti insieme così ed è stato divertente, insomma, scoprire questo nuovo modo di creare.
Sì, ecco. Va bene, credo sia appunto il modo anche forse più divertente dove sì, poi ognuno dà sfogo a quello che ha
il primo pezzo.
In quel momento.
Il secondo pezzo.
Sì. Ah, certo, sì.
C'era capitato in passato una volta sola di passarci per questo step qui di andare in sala e creare un pezzo da un riff in un giorno fare un pezzo e poi non ci è capitato di non ci è successo più. Cioè, penso che quest'anno più o meno anche perché poi ricomincio sempre. Il fatto che sei più tranquillo all'inizio della scrittura di un disco secondo me ci sta portando ad affrontare le cose in maniera più tranquilla e quindi anche a lavorare molto di più sulle jam in sala, che poi sono quelle che tirano fuori magari i pezzi un po' più strani e che per quanto mi riguarda, ma penso per quanto ci riguarda, sono i pezzi un po' più tra virgolette che rappresentano ognuno di noi meglio, perché comunque un conto è che una persona porta un pezzo e ci si lavora, un conto è che invece l'idea nasce così in saletta e ci si lavora in cinque. È sicuramente molto più nostro un pezzo del genere, quindi noi speriamo di prendere con questo metodo qui la maggior parte dei prossimi pezzi che scriveremo, speriamo di averne il tempo e la possibilità.
Volevo fare un'altra domanda agli About Wayne e passiamo adesso direi da un vertice dei grandi rappresentanti del rock a diciamo le band emergenti. Il disco che avete scritto, composto da 10 tracce, ricordiamo i nostri radioascoltatori, è stato diciamo associato dalle critiche. Io di solito alle critiche non ci credo tanto perché sono gli artisti i meglio critici di loro stessi. Hanno associato questi brani a dei grandi del rock come My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars, Panic at the Disco. E quello che volevo chiedere agli artisti stessi: vi rivedete in questi artisti o è stato diciamo una coincidenza che le critiche come al solito vi hanno buttato diciamo appiccicato addosso, ecco?
Guarda, io personalmente ho una risposta molto velenosa su questa domanda che mi hai fatto.
Io speravo proprio in questo.
Cioè il fatto che spesso quando in un genere rock diciamo di impatto ti avvicini ad una ricerca melodica vieni subito etichettato in un certo tipo di genere. E un'altra critica è il fatto che una volta che uno scrive una cosa su internet le altre recensioni sono un copia e incolla generale incredibile.
Infatti volevo proprio una risposta da artisti stessi e non dai critici.
Esatto, quindi diciamo è una questione proprio anche sia di del fatto di essere sbrigativi nel fare un lavoro e non dedicarsi diciamo all'ascolto di un gruppo fino in fondo nel momento in cui si fa una critica, poi non è sempre così naturalmente. Eppure il fatto che spesso il rock, soprattutto in Italia, quando dici rock ti rispondono: eh sì, ma rock non significa niente. In realtà rock ha un significato, rock è un genere ben preciso.
Certo.
Poi ci sono molti, diciamo, sottogeneri che derivano dal rock, però il rock puro esiste, non è che se è melodico diventa emo o se è pesante diventa metal.
Ringraziamo sempre il nostro amico Luigi Gridella che ci fa ritornare così magicamente in studio, e ringraziamo anche per averci passato questa base.
Magia, magia, magia.
Ebbene, continuiamo anche con la programmazione della scaletta sonora. Bene, vedo un brano molto interessante, vero Ruggero?
Il prossimo brano che vi faremo ascoltare è la cover degli About Wayne di una canzone dei Beatles, cioè Eleanor Rigby.
Up the rise in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon.
Abbiamo parlato dei grandi del rock, adesso volevo farvi una domanda. About Wayne, un nome così famoso al giorno d'oggi, un nome che sta diventando importante. Un consiglio alle nostre band emergenti che intendiamo ogni giorno: come avete fatto a diventare gli About Wayne? Cioè, qual è il percorso che una band emergente dovrebbe seguire magari per cercare di farsi ascoltare e trasmettere le proprie idee nella musica?
Un consiglio. Secondo te posso dare un consiglio?
Secondo me sì.
Guarda, io il consiglio, cioè la cosa che ripeto a me stesso più che altro è... è il fatto di...
non lo so, tante groupies, no?
Pensare prima alle groupies e poi alla musica. No, magari, cioè, essere disposti a sacrificarsi un minimo per una cosa in cui si crede, se ci si crede, perché se non c'è il presupposto di credere in quella cosa, allora è molto più faticoso sacrificarsi. Ma se... cioè, quando sei convinto della passione che hai, allora poi diventa anche automatico sacrificarti, cioè, non... cioè, anche il fatto del sacrificio non è una cosa che uno si deve imporre. Cioè, poi chiaramente col tempo le cose diventano anche perive, e quindi diventa anche più un'imposizione, più un dovere sacrificarsi per un bene che magari lì per lì non sembra immediato, ma a lungo andare poi diventa un obiettivo veramente valido da raggiungere. Quindi sì, col tempo sicuramente il pensiero del sacrificio diventa più impegnativo, ma all'inizio, cioè io all'inizio non sentivo nessun minimo... cioè, era solo un coinvolgimento totale, cioè, ma poi è una fase che si rinnova questa, perché anche quando ricominci a scrivere un disco senti che rinasce qualcosa che c'era stato all'inizio, e quindi diventano molto più leggere anche certe cose da affrontare, molti sacrifici. Per esempio, magari andare in saletta dopo che sono 2 anni che hai un disco e non hai un disco ancora da scrivere può diventare faticoso, nel senso che ti stufi magari di suonare sempre le stesse canzoni, ma nel momento in cui vai in saletta per scrivere un disco nuovo e quindi comporre e riaffrontare il confronto con gli altri membri del gruppo, allora lì diventa super divertente, e quindi anche tutto il resto è più divertente. Non so se vuole aggiungere.
Una cosina da aggiungere proprio a livello invece meramente pratico, ce l'avrei, anche se non è necessariamente vero per tutti. Siamo sicuramente non più negli anni 60, e quindi non ci sono più quei grandi produttori di una volta che ti prendevano e ti spingevano nel mondo e tu eri semplicemente la marionetta di qualcun altro, o comunque diciamo che eri un vero prodotto da vendere, no? Adesso siamo ancora prodotti da vendere, perché poi altrimenti l'industria del mercato discografico non funzionerebbe. Ma non funziona da una parte, però funziona da molte altre parti, nel senso che negli ultimi anni, negli ultimi 5 o 10 anni, comunque stiamo vivendo un percorso di totale rivoluzione nell'audiovisivo. Sicuramente non è più come prima, sicuramente adesso un disco te lo registri anche a casa tua se sei bravo e se sei portato per una determinata cosa, che poi alla fine è per metà quello che abbiamo fatto noi. Il nostro disco l'ha edito Jacopo, l'abbiamo metà con dei nostri amici che ne sapevano più di noi, quindi, però abbiamo imparato da quello, e magari quest'anno ce lo faremo da soli. E se devi fare un video non spendi più 60 milioni di lire che spendevi magari 12 anni fa, 15 anni fa, ma ne spendi poche migliaia se ti va male. E quindi secondo me, dato che c'è, poi detta proprio in termini pratici, un'enorme concorrenza, perché ora siamo tutti su internet e tutti abbiamo la stessa visibilità, se vogliamo, chiaramente l'unico modo che hai per uscire fuori dal gregge è innanzitutto far vedere che sei diverso dagli altri e che meriti di più. E quindi, come diceva Jacopo, credere fortemente in una cosa, cioè se io credo che posso meritare più degli altri, alla fine ci credo, mi ci metto e ce la faccio. Io sono convinto di questa cosa qui.
Anche perché poi, scusa se ti interrompo, credo che poi il pubblico valuti quello.
Certo.
Parlando di band rock, certo, che fanno un certo tipo di,
certo,
approccio, che hanno un certo tipo di approccio alla musica, l'attitudine, il crederci o meno, è quello che poi si vede.
Assolutamente.
C'è uno, secondo me, uno che bleffa, si vede subito.
Certo. E poi guarda, in ogni caso, proprio a livello tecnico, cioè esistono delle risposte per la domanda che avete fatto, e sono molto vaghe, nel senso che comunque sappiamo tutti che facciamo parte di un meccanismo, di un mercato, che dobbiamo comunque in base vendere qualcosa di nostro, no? O comunque regalarlo, però la gente deve sapere che esisti. E allora siamo in un'era nella quale esistono migliaia di mezzi di comunicazione per far sentire la nostra voce in giro, e una band emergente come la nostra deve cercare di usarli tutti. Cioè, ma io parto dal video stupido su Vimeo o su YouTube fino ai cartelloni di guerriglia marketing appiccicati sui muri per strada, le scritte sui muri, cioè qualsiasi cosa, capito?
Quindi ripetiamo un po': sacrificio, divertimento, originalità, internet, sì, e mezzi di pubblico. Sì.
Un'altra cosa,
passione, certo, ovviamente.
No, è tanta autocritica, secondo me. Cioè, una ricerca disperata della qualità che ti pone molto autocritico, perché senza quella ti accontenti di qualunque cosa fai, e quindi a un pubblico non arriva quella qualità che poi ti fa distinguere dagli altri.
Io volevo aggiungere un'altra cosa, pure l'importanza del confronto con il mondo della musica anche ai livelli più alti, quindi tantissimi ascolti e anche un po' la presunzione di confrontarsi anche a livello artistico con gruppi già emersi o di altre realtà, perché poi quello è la cosa, diciamo, anche più stimolante.
E ritorniamo sempre nello studio di Track 01 con Angelo e Ruggero e passiamo sempre al prossimo brano. Sì. Vi presentiamo il prossimo brano degli About Wayne, sempre, che è High.
Lì una domanda un po' provocatoria. Secondo voi, oggi come oggi, alla luce anche di quello che abbiamo detto adesso, si campa di musica? Cioè, adesso non voglio entrare proprio nella vostra vita privata, ma voi fate esclusivamente musica, fate altro anche nella vita? Credete che sia possibile una prospettiva, diciamo, non dico rosea, comunque di stabilità per un musicista oggi come oggi?
Diciamo che questo discorso fa parte di quello che diceva Jacopo prima, ovvero se ci credi vuol dire che credi anche che il lavoro del musicista è un lavoro serio con la quale tu puoi campare anche di più. Quindi è normale che non è detto che si riesce a campare con la propria musica, con l'originale, cioè con la musica originale, con, perché quella è una, veramente una lotta tra titani, tra tanti gruppi che e ne emerge uno su mille, quindi quello lo devi fare perché è il sogno di una vita e tutti lo devono affrontare se ci credono. Però fare il musicista è assolutamente un lavoro, quindi che sia di turnismo, che sia di scrittura, di composizione, di orchestrazione, eccetera eccetera, può essere benissimo un lavoro, e lo dimostrano un sacco di
no ma io mi riferivo più che proprio al un progetto musicale di una band.
Esattamente, cioè se si riesce a leggere e a far apprezzare la mia musica a tante persone, il problema non si pone, cioè si arriva a vivere economicamente abbastanza bene. È normale che è molto molto difficile, in Italia ancora di più, però in tutti i paesi è molto molto difficile.
Va bene.
Comunque la parte personale, no? era tu vive di About Wayne?
Era tu, ah, per adesso diciamo che no. Lo posso dire, no, pensavo che poi già un po' non mi menavo dopo, no, perché no, non viviamo, perché comunque dopo un disco, se viviamo già di musica, abbiamo toccato, abbiamo baciato proprio, sì, baceremo per terra, e quindi è molto difficile, però pensiamo che già abbiamo avuto anche delle buone soddisfazioni economiche. Il disco ha venduto molto su iTunes, è andato molto bene, anche fisicamente il merchandising è andato bene, quindi comunque abbiamo notato che si può, adesso ancora no, però si può, non è impossibile.
Quindi io vi faccio una domanda, siccome avete parlato anche di merchandising fisico e non solo iTunes, come lo giudicate da questo punto di vista? Si può ancora vendere dal punto di vista fisico abbastanza o la gente preferisce iTunes e non...
Guarda, per quanto ci riguarda personalmente, il merch è stata la nostra salvezza, diciamo che è la cosa che ci portiamo sempre dietro e che ci permette di rientrarci nel momento in cui dobbiamo spostarci da Roma o suonare in giro comunque. Quindi noi magliette e dischi siamo sempre stati fortunati, abbiamo sempre venduto abbastanza bene, diciamo, quindi il merch è fondamentale per noi, stiamo sempre con magliette pronte, con disegni nuovi.
Questa sera avete qualcosa qui disponibile?
Sì, abbiamo dischi e magliette ovviamente, come al solito, quindi il merch... Sì, anche abbiamo
enciclopedie,
le batterie di pentole, se volete, ottime, antiossidabili, sì, vabbè, ciao, inossidabili, eccetera eccetera. Ecco, censura. E comunque niente, sì, il merch per noi è fondamentale, è proprio fondamentale, siamo sempre pronti, appena cominciamo a cazzeggiare le magliette le stampiamo, perché anche se dobbiamo spendere dei soldi all'inizio, poi siamo sicuri che ci tornano.
Quindi un consiglio che comunque voi date alle band sarebbe anche di investire sotto questo punto di vista, siccome mi sembra che molte band emergenti dal mio punto di vista spesso tendano a forse sottovalutare questo.
Beh, aspetta, in realtà noi non le magliette non le abbiamo fatte subito, cioè per quanto mi riguarda, penso ci riguarda, l'importante prima di tutto è la musica, quindi cioè fai un prodotto che è buono, spendi i soldi per fare un disco che funziona e che suona, poi fai dei concerti, trovi un po' di feedback e poi nel momento in cui vedi che nei primi concerti comincia ad arrivare gente e ti arrivano richieste della serie, ma il disco dove lo posso prendere, oppure la maglietta, là cominci a pensarci, perché ovviamente per una band che inizia è un po' un'incognita se avere la certezza. Sì, aspetta,
cioè, volevo dire anche che siamo coscienti del fatto che il disco non è più come era prima un modo per conoscere una band, ma è un modo per premiare una band che piace, cioè qualcosa, il disco fisico sto parlando, perché comunque se mi voglio ascoltare una band o me la sento su YouTube o me la scarico dai Mule o alla peggio mi compro il disco su iTunes se proprio sono una persona corretta, però poi sappiamo anche che il disco è, cioè paradossalmente qualche volta è più vendibile una maglietta di un disco, perché la maglietta è una cosa che ti metti tutti i giorni, il disco
non
esatto, non la scarichi da internet per ora. Cioè avere un disco fisico è qualcosa proprio che dici questa band mi piace e quindi ho il disco fisico perché voglio qualcosa in più di questa band. È come, infatti adesso torna di moda il vinile, come comprarsi un vinile. Il vinile è per questo adesso è tornato un po' in voga. Esatto, esattamente.
Certo, no, io voglio aggiungere l'ultima citazione anche a chiudere il discorso merchandising e tutto il resto, ma si parla pure di foto, si parla dell'abbigliamento, si parla di tutto quello che è immagine per un gruppo. E quello che io penso è che quello che ha iniziato a dire Francesco prima è che, ora non dico seguite il nostro esempio, però noi almeno l'abbiamo vissuta questa situazione. Nel momento in cui tu cominci a suonare assieme e cominci a creare della musica, penso che la prima preoccupazione per ogni band debba assolutamente essere quello che stai scrivendo, cioè l'opera artistica che stai realizzando. Poi io ti dico la verità, cioè ci stanno un sacco di gruppi che ai miei occhi arrivano prima con la foto col ciuffo davanti o con le magliette fiche, e però poi, cioè, magari non è ancora uscito un loro singolo su internet. Quindi secondo me quella è la mossa assolutamente da evitare ed è assolutamente antiartistica per come la penso io. Penso che la prima preoccupazione debba assolutamente essere l'arte. Poi ovviamente nel momento in cui c'è un sottostrato sul quale posso seminare delle cose, ovviamente penso che l'immagine, poi lo dicono in tanti, il rock in generale, ma la musica è anche molto molta immagine, quindi non sto dicendo di sottovalutare quella parte lì, però è sicuramente secondaria, su questo penso che siamo tutti stra d'accordo.
Siamo dei chiacchieroni, non ve la
aspettavo. No, la cosa che proprio rispecchia quello che dice è che noi ad esempio adesso stiamo rifacendo le foto, abbiamo in programmazione le nostre foto la prossima settimana e comunque la nostra pagina Facebook ci sta da un sacco di tempo e abbiamo delle fotacce, quindi questo è proprio l'esempio pratico di tutto quello che ha detto Giampaolo. Le
fotacce sono proprio questa.
Sì, sono foto magari o dei fan dei concerti o comunque foto molto vecchie, le prime foto che abbiamo fatto e che vanno cambiate, quindi è una preoccupazione secondaria.
E siamo ritornati sempre nello studio di Track 01 per opera del nostro amico Luigi Gridella, che sta bestemmiando dall'altra parte del vetro. Ringraziamolo davvero tanto per questo aiuto che ci sta dando oggi.
Bestemmiando in modo figurato.
Sì, 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 sì. Tra l'altro adesso se n'è scappato da onde quadre. Va bene ragazzi, continuiamo con la nostra scaletta musicale. Passiamo a un brano bizzarro, direi, perché forse è la prima colonna sonora scritta dagli About Wayne per il progetto giovanile Freaks. Appunto il brano omonimo della soundtrack è Freaks degli About Wayne.
Stand up. save your life and tear our bones apart. Tomorrow you'll be
benissimo. Io vi farei un'altra domanda. A giugno del 2011 avete vinto un corso messo in palio dalla Sony Music, Rock Hydro con Foo Fighters. Scusate le mie pronunce se sono strane. E quindi vi chiederemo di parlare appunto come è stata questa esperienza, come l'avete vissuta.
Guarda, è stata l'esperienza più bella che ci sia capitata fino, cioè, da quando ci siamo formati. Cioè, è una cosa incredibile. E poi è stata una botta di culo, se si può dire questa in francese. Una botta di culo. Perché era una cosa, cioè questo contest non si era sparsa la voce riguardo questo contest, e quindi non lo sapevano in tanti gruppi. Cioè, noi l'abbiamo scoperto per caso, perché una persona, un'amica nostra, insomma una ragazza che ci aveva intervistato una volta, ci ha segnalato questa cosa. E noi abbiamo partecipato a questo contest un po' a tempo perso, nel senso che non ci credevamo poi davvero che saremmo riusciti a arrivare a una cosa del genere. E invece abbiamo visto che i gruppi non erano tanti partecipanti. Sì, una speranza ce l'abbiamo fatta, quindi poi ci hanno chiamato per fare le selezioni finali, siamo andati e poi quando ci hanno dato la risposta, no, pazzesco. Per non parlare poi di quando siamo andati là e abbiamo visto l'ambiente proprio del concerto rock, del festival, cioè è stato come levare all'ennesima potenza l'esperienza live che avevamo fatto fino a quel momento. E cioè incontrare i Foo Fighters nei camerini, vedere il concerto, non dei Foo Fighters perché loro avevano chiuso il backstage, ma insomma degli altri artisti che c'erano prima dal backstage, è stato fantastico. Cioè, parlare con Dave Grohl e lasciargli il CD nostro, incredibile. E vabbè, poi suonare su quel palco, raga, cioè, davanti a migliaia di persone, è stata la cosa più che forse a me personalmente ha riportato più al periodo della totale spensieratezza. Cioè lì mi sono calato in una situazione in cui non riuscivo a pensare a nient'altro che a divertirmi a divertire. Cioè, chi suonava con me, chi ci stava guardando, era una cosa fantastica. Se volete aggiungere qualcosa...
Insomma, avete ancora gli occhi che vi brillano da quella...
Ogni tanto mi vado a rivedere il video che abbiamo girato del backstage, e quando vedo l'inquadratura sul pubblico, cioè...
L'avevo
visto la pelle
in giro su YouTube, è veramente... Cioè, si vede che è un'esperienza vissuta veramente in modo fantastico. Va bene, finiamo di parlare del rock degli About Wayne e iniziamo a parlare di cose un po' più bizzarre, un po' più freaks. Diciamo, parliamo del lato degli About Wayne che tutti o non conoscono o che forse conoscono troppo, direi, ovvero delle soundtrack scritte da voi, o meglio le soundtrack scritte per il progetto giovanile Freaks. Com'è nata questa collaborazione con questi ragazzi? Com'è stata come esperienza?
Innanzitutto ti blocco all'inizio per puntualizzare questo, cioè quello che hai appena detto. La sigla di Freaks degli About Wayne, mentre le soundtracks in realtà non le abbiamo scritte noi come gruppo, ma le abbiamo scritte noi tre, io, Daniele e Jacopo, al di fuori degli About Wayne, quindi in realtà è proprio un progetto a parte. Dal gruppo, e con un cameo di Francesco Maras, che ha scritto una delle batterie del, e anche il basso delle soundtrack. Beh, guarda, è nato per divertimento, poi alla fine tutta sta cosa ne riparliamo dopo qualche mese e dopo anche tante soddisfazioni. Quella è, in realtà è una cosa che è proprio nata per puro divertimento, per una telefonata, e poi è diventata qualcosa di molto più grande di una telefonata. Noi l'abbiamo fatto perché siamo degli amanti delle colonne sonore, tutti e tre stiamo molto fissa con il mondo del cinema in generale e delle soundtrack, quindi l'abbiamo preso
come una sfida.
Sì, ma come una sfida. Poi c'è chi, come non ho fatto io, ha proprio studiato per, come loro per scrivere colonne sonore, quindi loro hanno anche più, è un'esperienza ancora più matura da parte loro che non da parte mia. Io l'ho fatta proprio veramente perché sono innamorato di questa cosa e quindi mi piace farlo. Anche io non ho mai fatto un conservatorio, non ho mai fatto un cazzo, quindi io veramente lo faccio per passione, ma non dico che loro non lo faccio, sto dicendo che loro hanno quasi più diritto di farlo rispetto a me. E abbiamo fatto questa esperienza che ci ha unito un sacco anche per quanto riguarda un'altra faccia della musica, e insomma alla fine siamo stati ripagati anche per lo sforzo molto lungo che abbiamo fatto, perché alla gente è piaciuta moltissimo, abbiamo sentito gli addetti ai lavori e hanno detto che comunque è la parte vincente di Freaks 1. Io sono d'accordo, sono sicuramente d'accordo, cioè io penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro, poi insomma lascia ai critici, come sappiamo, come hai detto tu prima, i critici dicono sempre, sparano sempre queste sentenze, però io sono convinto che abbiamo lavorato benissimo e adesso ci stiamo rimettendo a scrivere, quindi questo è quanto.
In the first of that, past the Molokai, bodies wrapped in white. Stranded every pain, baby passed the same. I got out of grief. And you know said it starts to sleep. Don't remember how to feel. In your body, baby. Strangers scattering. Where the passage in the moon.
Perfetto, Ruggero, hai qualche altra domanda?
Avete già comunque pensato se vorreste poi realizzare altri videoclip oltre a quelli che avete già realizzato? È una cosa che vi piace, diciamo?
Sì, ci piace molto anche vederci sotto più punti di vista, cioè da parte di più punti di vista. Sicuramente faremo altri videoclip per questo disco, e uno è proprio in lavorazione, se proprio uscirà.
Magari vogliamo anticipare il titolo della traccia o no?
No, il titolo no. Non ve lo posso dire perché purtroppo non lo stiamo...
Indizio.
No, non lo dà. Un indizio.
Nel disco che si chiama Rashi.
che stronzo. No, vabbè. È un pezzo che abbiamo scelto perché pensavamo che fosse giusto e comunque, insomma, fra un paio di mesi forse, non lo so, non vi so dire bene, comunque lo vedrete. E poi da qui in poi vedremo, noi vogliamo andare, cioè vogliamo cominciare ad andare verso il prossimo disco già da ora, stiamo già facendo in modo che anche la nostra immagine sia più vicina a come siamo adesso piuttosto che a come eravamo un anno e mezzo fa quando abbiamo scritto questo disco, quindi piano piano con i video, con le foto, anche le persone si renderanno conto che stiamo molto cambiando anche noi.
Diciamo che state anche cambiando per le strategie di marketing che imparate a usare, come la strategia del silenzio, non diciamo la traccia.
Sì, no, sono strategie, cioè sì, se vogliamo sono anche strategie di marketing, sono, cioè noi fondamentalmente vogliamo che le cose che facciamo risultino come una sorpresa per le persone che le vedono, perché io sono sempre curioso e mi rompo sempre le palle quando la gente mi spoilerà quello che dovrò vedere nella puntata successiva, quindi io preferisco vedermela, capito, per com'è, senza aspettarmi niente. Io spero che faremo vedere alle persone qualcosa che non si aspettano, tutto qui.
Luigi, volevi dire qualcosa?
Sì, in realtà sì, ero curioso, semplicemente, come prima avete detto, che siete appassionati di cinema, che vi cimentate anche comunque nella, se non ho capito male, nella produzione cinematografica, quindi... Ah, ok, quindi non pensate comunque nei futuri lavori di videoclip di metterci del vostro... in quanto ho la vostra passione per il cinema è solo sulle colonne sonore. No.
Guarda, ora... Giampo, vuoi fare il regista del prossimo video?
Io farei tutto, però non
sono
capace.
No,
cioè, no, è solo una curiosità che mi è venuta adesso.
Limitarci a quello che pensiamo di saper fare.
Va bene, ok.
Proprio riguardo questa cosa qui, quello che stiamo facendo proprio in questo momento è cercare di garantire che tutti gli artisti, perché poi sono artisti che collaborano con noi, abbiano modo di esprimere il proprio talento in quello che fanno insieme a noi. Parto dal fotografo. Noi non abbiamo detto ti parlo di un discorso che stiamo facendo ora. Noi non diremo al fotografo dove deve farci le foto. Vogliamo che sia lui a decidere cosa sente dalla nostra musica e che foto vuole farci. Non diremo all'artista che disegnerà il nostro sito, le nostre maglie, che cosa metterci, sarà lui a decidere quello che farà, perché poi, cioè, l'arte è anche scambio, quindi questo è quello che vorrei.
Pura creazione artistica.
Sì, sì.
Va bene, volevo fare l'ultima domanda, direi, di rito, che ormai stiamo facendo ogni sera all'Lapsus, e forse è una domanda che non c'entra tanto con la band, però volevo chiedervi, avete un messaggio da lasciare ai nostri radioascoltatori? Qual è il messaggio degli About Wayne?
In base al nostro concerto,
in base a qualsiasi cosa, cioè un messaggio che volete dare alla generazione di oggi?
A me una cosa che mi viene in mente adesso è il fatto che, nonostante tutte le cose che puoi fare a casa davanti a un computer, per quanto riguarda la musica, il live è una cosa irripetibile da nessuna parte. Neanche i video che ci stanno su YouTube dei live rendono quella che è una vera e propria atmosfera di un concerto in un locale. Quindi la cosa, forse il messaggio che possiamo dare è: veniteci a sentire, andate a sentire i gruppi che vi piacciono live, spendete 5 euro, spendete 10 euro, che ne vale la pena. Forse questa è una cosa che possiamo dire.
Ok, no, cosa bisogna dire agli ascoltatori? Ragazzi,
non drogate.
No, drogatevi in maniera coscienziosa.
Ah, okay.
Bevete in maniera coscienziosa. E quando non dovete guidare, sfondatevi di alcol, se vi piace. Perché è coscienzioso, non dovete guidare e stare ubriachi, fraciche. E poi basta, non lo so. Basta.
Adesso dico,
non drogatevi, non fate sesso e non abusate di sostanze psicotrope, perché lo farà funk al posto vostro.
E soprattutto, se affittate un furgone e avete delle chiavi, chiudete il furgone con le chiavi dentro e poi dubate da soli il furgone per tornare a casa.
Perfetto. Riguardo le avventure degli About Wayne, direi che abbiamo finito. Ringraziamo davvero tantissimo gli About Wayne per essere stati qui con noi questa
grazie
sera.
Grazie a voi per lo spazio e tutto.
Salutiamo di nuovo tutti i nostri radioascoltatori. Io sono Angelo.
E io sono Ruggero.
Luigi, buona serata e alla prossima.
Ok, ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao.
Ciao. Bentornati nello studio di Track 01 e niente, io direi che siamo a fine puntata e che possiamo salutarvi. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi facciamo soprattutto tantissimi auguri di
buon Natale.
Buon Natale, buone feste. E a questo punto mi sa che ci sentiremo l'anno prossimo.
Sì, ci vediamo il prossimo anno. Ciao a tutti ragazzi.
Ciao.